Ma un buongiorno a tutti quanti e bentornati sulle frequenze di Radio Vivieco 104. Martedì, io sono Massimo, oggi siamo a Green Café e con me, come al solito, c'è Tania. Buongiorno Tania.
Buongiorno Massimo, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Partiamo allora, carichi Massimo. Oggi
partiamo carichi anche perché siamo al 23 di febbraio, le giornate, come puoi notare, si stanno allungando.
Un po' di caldo sta arrivando, un po' di caldo, ci lasciamo la neve alle spalle.
Sta scaldando, fortunatamente ancora possiamo circolare, mi viene da dire anche questo.
Ecco.
E a noi tutti, con l'avvento appunto della prossima primavera, viene voglia di stare all'aria aperta.
Ah,
e noi
sì.
Oggi vogliamo parlare di un luogo meraviglioso dove appunto trascorrere le proprie giornate.
Esatto, parliamo del Giardino della Valle, una bellissima realtà di cui avevamo già avuto occasione di parlare in un'altra puntata, insomma, lo scorso anno, e che oggi presenteremo con un progetto davvero speciale che coinvolge i giovani, ma non solo.
Esatto, un progetto che coinvolge 300 bambini, pensate voi, per sensibilizzarli su delle tematiche davvero importanti.
Esatto, infatti con noi avremo Pietro Gellona, presidente dell'Associazione Il Giardino della Valle, e Martina Sala, rappresentante della cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà, che ci parleranno un po' di questo bellissimo progetto, un progetto che ha una durata comunque temporale molto lunga, quindi speriamo che il 2021 possa portare tanti progetti, così come questo, che ci sembra veramente un progetto bellissimo, un'iniziativa bellissima.
Benissimo, ma non svegliamo tutto, entriamo nel dettaglio tra poco. Un piccolo stacco musicale.
Fool me once, fool me twice. How you dare to paradise? Now you're not. just no time to die.
E rieccoci qua, bentornati in diretta dai microfoni di Green Caffè. Allora, oggi, come anticipavamo in apertura, parleremo di un bellissimo progetto dedicato ai bambini, progetto portato avanti da varie realtà del territorio che poi appunto conosceremo nel dettaglio. Sono presenti qui con noi in diretta telefonica l'architetto Pietro Gellona, presidente dell'associazione Il Giardino della Valle, e Martina Sala, referente per la cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà, che salutiamo. Buongiorno Pietro.
Buongiorno.
Buongiorno Martina.
Buongiorno a tutti, grazie.
Ecco, anzitutto grazie per essere qui in collegamento, per essere con noi, e iniziamo subito a parlare un po' di questa realtà del Giardino della Valle, insomma, conosciutissima ovviamente da praticamente tutto il Comasco, però ecco, per chi magari non la conoscesse così tanto, parliamo brevemente di questa realtà e di cosa si occupa l'associazione, Pietro.
Sì, intanto grazie a voi per l'opportunità di parlare del Giardino della Valle, di questo progetto nella vostra trasmissione, Tania e Massimo. Il Giardino della Valle si trova a Cernobbio, per chi non lo conoscesse, è un giardino comunitario che occupa una porzione di territorio che in parte è comunale e in parte demaniale. È stato creato a partire dagli anni Ottanta da Nonna Pupa, che è stata anche vostra ospite nel 2019. Sì. E appunto la signora, che al secolo il nome era Ida Emma Lonati Frati, passava di fronte a quest'area che era di fatto una discarica fino agli anni Ottanta, dove la gente buttava rifiuti, e si chiedeva come mai questo luogo fosse stato in qualche modo dimenticato, e ha iniziato lei con le sue mani a trasformarlo in un giardino, insieme all'aiuto dei due nipoti Giulia e Michele. E poi nel 2001 è nata l'associazione Giardino della Valle, che con i volontari si occupa appunto della manutenzione, del mantenimento e la conservazione delle piante che Pupa ha piantato, e poi anche di organizzare piccoli eventi fino a quando era possibile, appunto. Poi c'è stato il Covid e siamo un po' bloccati su quel fronte.
Beh, questo più volte è venuto fuori nelle nostre trasmissioni. È un importante esempio di come appunto la passione possa portare le persone a fare dei miracoli e quindi trasformare dei luoghi che un tempo erano appunto una discarica in dei paesaggi, in delle oasi, dei paesaggi meravigliosi. Tra l'altro ricorre un altro tema, quello dei giovani in Italia, dei giovani che dimostrano di essere sempre più attenti all'ambiente, che quindi hanno contribuito anche questa volta appunto alla crescita di un progetto bellissimo come quello appunto del Giardino della Valle.
Esatto, quindi spieghiamo un po' questo progetto che, come dicevamo in apertura, coinvolge le scuole primarie di Cernobbio, Maslianico e Moltrasio, per cui del territorio un po' intorno al Giardino della Valle. Ecco, in cosa consiste questo progetto e da quale idea è nato?
Allora, di base io personalmente mi occupo, sono architetto e faccio anche architettura del paesaggio, e avevo visto questa iniziativa che era nata nel 2014, che si chiama Se mi ami piantami, e che era stata ideata dalla rete degli orti botanici della Lombardia. E ho voluto proporla al consiglio dell'associazione, e già all'epoca anche Pupa era entusiasta. Avremmo dovuto iniziare nel 2020 e poi a seguito della pandemia ovviamente non abbiamo potuto, non siamo potuti partire, insomma. E quindi questa iniziativa è inizia effettivamente adesso, insomma, l'abbiamo rimandata in questi giorni. E si tratta appunto di un progetto per la coltivazione di piante autoctone, perenni autoctone spontanee della nostra zona, che viene fatta appunto insieme alla rete degli orti botanici della Lombardia, Flora Conservation, e al supporto di Cooperativa CSLS, Martina appunto, e al patrocinio del Comune di Cernobbio.
Beh, un progetto...
I bambini...
Sì, sì, si diceva architetto.
I bambini... No, dicevo appunto, i bambini di queste scuole sono chiamati a partire da febbraio a coltivare da seme queste specie. Poi se volete andiamo avanti e vi racconto cosa succederà dopo.
Ecco, volentieri. Allora, abbiamo parlato di scuole, ricordiamo appunto quali sono le scuole coinvolte per questo progetto.
Sì, come avete detto voi, la prima ad aderire è stata la scuola primaria di Cernobbio Centro, e poi si sono aggiunte anche Cernobbio Camposolare, sempre la primaria di Maslianico, e l'ultima è stata Moltrasio, che ha aderito nell'ultimo mese, che abbiamo accolto con grande entusiasmo.
Ecco, tra l'altro, quando svolgeranno queste attività? Adesso magari entriamo nel merito proprio di cosa faranno questi bambini. Le attività si svolgeranno durante le lezioni come attività extrascolastica? Cioè, come avete pensato di integrare questa attività con il programma scolastico effettivamente?
Sì, come sapete appunto siamo in una situazione un po' particolare da un punto di vista logistico, ecco. Certo. Quindi è stato fatto un video introduttivo che viene mandato in questi giorni, dove parliamo un po' spieghiamo un po' ai bambini come è strutturato il progetto, e ci sono i contributi sia del Giardino della Valle che della cooperativa CSLS che della rete degli orti botanici della Lombardia. E poi a partire da questa settimana ci sarà Mara Sugni, che fa attività per il Giardino della Valle educative, che in didattica a distanza ma in diretta spiegherà ai bambini come fare la semina. Questo succederà a febbraio. Mentre a maggio ci sarà Lino Zubani, che è botanico di Flora Conservation, che ci ha dato alcuni dei semi, che spiegherà invece registrato, con un contributo registrato che andrà sempre in didattica a distanza ai bambini, come fare l'invaso.
Beh, quindi
poi, sì? In una fase successiva, alla fine dell'anno scolastico, le piante verranno fisicamente piantate, si spera, dai bambini al Giardino della Valle, e poi a settembre raccolti i semi.
Ecco, tra l'altro questi semi, una volta raccolti, andranno anche in altre scuole, ma ne parliamo magari più tardi. Adesso mettiamo un piccolo stacco musicale e ci risentiamo tra pochissimo.
Saw you, I couldn't believe it.
E rieccoci qua. Allora, sentivamo dalla voce dell'architetto Pietro Gellona, presidente dell'Associazione del Giardino della Valle, appunto come l'associazione sta tentando di valorizzare alcune tematiche importantissime a favore dell'ambiente, e lo sta facendo coinvolgendo 300 bambini. Abbiamo visto, Tania, anche che anche in questo caso, se vogliamo, la didattica a distanza è riuscita a plasmarsi su un progetto che normalmente si è abituati a fare in esterno.
Esatto, esatto, partendo comunque da delle lezioni appunto in partita a distanza, poi si andrà fisicamente a mettere le mani nella terra proprio con i bambini e gli insegnanti, immaginiamo. Ma tra l'altro questo progetto non coinvolge solo i bambini, diciamo, ma più realtà del territorio che stanno cooperando, e le ha citate prima l'architetto Gellona, e noi abbiamo qui con noi appunto Martina Sala, rappresentante della cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà. Quindi parliamo anzitutto un po' della cooperativa e di cosa si occupa, Martina.
Sì, la cooperativa, che poi in gergo viene chiamata CSLS per abbreviare, è una cooperativa sociale di tipo A che è presente a Como, diciamo, da decenni, e che vede la presenza di quasi 300 soci tra operatori, insomma, sociali e sociosanitari dell'ambito educativo, che si occupano prevalentemente di servizi di assistenza domiciliare, di accompagnamento a persone fragili, ma anche di servizi educativi, quindi educativa scolastica, educativa domiciliare. E come cooperativa siamo presenti da molti anni su Cernobbio proprio per la gestione di questi servizi educativi ai minori. Dal 2017 in verità l'attività si è un po' ampliata in collaborazione con la cooperativa Eolo. Sul comune di Cernobbio portiamo avanti una coprogettazione territoriale che si chiama Minori e Famiglie, che questo sembra un po' socialese, detta in soldoni, oltre a gestire dei servizi che sono il nido, il centro estivo, l'educativa scolastica, con il comune di Cernobbio ci siamo dati l'obiettivo di riuscire a promuovere delle iniziative che favoriscano le relazioni con e tra le famiglie del territorio. Quindi a contorno ai servizi, diciamo, classici rivolti a questa fascia d'età dei minori, si è voluto promuovere delle iniziative che vanno proprio nella direzione del lavoro di comunità, e quindi nel favorire un intensificarsi delle relazioni e della rete esistente su un territorio che sappiamo essere poi transitato da genti provenienti anche da paesi differenti, no? Perché Cernobbio è meta anche di turismo, quindi di grandi passaggi, ma che ha comunque anche all'interno della propria cittadinanza molte potenzialità espresse da associazioni e da realtà del territorio molto attive, che promuovono già di per sé delle iniziative. Ecco, con questa coprogettazione territoriale noi già dal 2017 volevamo favorire un po' un collegarsi delle iniziative rivolte a questa fascia, a questo target, e diciamo che questo orientamento al lavoro di comunità ben si sposa con quello che Pietro nominava essere un giardino di comunità, no? Come il giardino della valle, che ha un po' questo orientamento anche all'essere vissuto e rivitalizzato dalla comunità stessa. E da qui anche la connessione con una delle iniziative che poi sono fiorite da questo lavoro di rete della coprogettazione, che è il progetto Vivi Cernobbio Green. Dentro a questo contenitore di Vivi Cernobbio Green si inserisce anche questo laboratorio che ben ha spiegato e approfondirà poi Pietro, nel senso che Vivi Cernobbio Green è un progetto che abbiamo presentato sul bando Youth Bank della Fondazione Provinciale Comasca, della comunità Comasca, un bando rivolto ai giovani under 25, con il quale abbiamo voluto far sperimentare delle giovani operatrici, assistenti sociali, interessate anche loro a fare un po' di lavoro di comunità, e riagganciando la rete delle realtà del territorio che già avevano collaborato con noi in precedenza, ci siamo provati ad applicare su uno dei temi che erano quelli del bando, che era appunto l'ambiente, e quindi la possibilità di favorire un pensiero green su un territorio che già era particolarmente avvezzo a lavorare su questo argomento.
Ecco, quindi l'iniziativa che stiamo descrivendo relativa al Giardino della Valle rientra nell'ambito di questo progetto Vivi Cernobbio Green, giusto?
Sì, diciamo che il Giardino della Valle storicamente già promuoveva iniziative di questo genere ed era già orientato a una collaborazione con le scuole, che Pietro insomma ha ben spiegato. Ci siamo incontrati nel voler promuovere qualcosa di simile, il volerlo fare insieme, non ognuno insomma separatamente, anzi vedendo la potenzialità anche delle collaborazioni che potevano esserci dentro un progetto che ha fatto un pochino da contenitore anche a altre iniziative che si sono svolte poi durante il centro estivo quest'estate, a cui hanno collaborato anche dei volontari del Giardino della Valle, ma anche altre realtà, perché dentro Vivi Cernobbio Green, oltre insomma al Comune di Cernobbio, all'Istituto Comprensivo e al Giardino della Valle, collaborano altre realtà come gli Amici di Cernobbio, gli Scout, la Parrocchia, Millennium 82, il Festival delle Erbe, la Casa delle Erbe Ritrovate e gli Agricoltori del Bisbino. Quindi una cordata di realtà che sono tutte accomunate dalla voglia di prendersi cura del proprio territorio attivamente, quindi mettendoci, come diceva prima Pietro, le mani non in pasta ma nella terra o comunque nella cura appunto del territorio.
Certo, bellissima questa metafora. Tra l'altro è importante notare come anche la tematica dell'ambiente riesca a dare sfogo appunto a queste sinergie di realtà sul territorio, cosa che magari in altri ambiti difficilmente accade. L'ambiente appunto è stato un po' il connettore di questo network di realtà. E questo è un aspetto davvero bellissimo. Ecco, tra gli obiettivi del progetto sappiamo esserci, stando sempre nell'ottica, ecco, dell'ampliarsi, anche quello di attivare una catena virtuosa tra istituti scolastici del territorio. Architetto, ce lo spiega.
Sì, come vi dicevo prima, appunto l'ultima fase di questo percorso che parte adesso e finisce a settembre è la raccolta dei semi. Una volta che i bambini a giugno hanno piantato, si spera in presenza appunto le piantine al Giardino della Valle, si aspetterà che queste piante perenni vadano insieme, cosa che normalmente fanno nella stagione tra l'estate e l'autunno, e poi a settembre torneranno gli stessi bambini, a parte le quinte che manderanno qualcuno in rappresentanza perché sono passati di istituto, a raccogliere i semi, e poi questi semi è nella nostra intenzione donarli ad altri istituti che possano a febbraio del 2022 iniziare lo stesso percorso. Abbiamo già delle richieste e dal momento che siamo partiti adesso con questi plessi, diciamo, i prossimi saranno quelli che riceveranno i semi di quest'anno, ecco.
Quindi, se vogliamo, più o meno nell'ottica, ecco, della formazione, un esempio di circolarità, appunto, dal punto di vista della sensibilizzazione nei confronti dell'ambiente, nella valorizzazione, ricordiamo tra l'altro, delle biodiversità a livello locale. Benissimo, approfondiamo ancora tra poco, dopo un piccolo stacco musicale, questa bellissima iniziativa.
Di qualcosa ma non parlo e contraddico tutto ciò che tocco. Il mondo è un posto grande ma non troppo, che tanto poi mi basta solo un secondo e come nulla fosse ci ritorno in quel posto tanto atteso quanto una parola se non parlo. E ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ma ti prego come eri prima, con la faccia da bambina. E ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ma ti prego com'era prima, con la faccia di chi sta in fila e distratto aspetta il turno, pensando che poi tanto arriva. Strano non parlarne di quella casa che avevamo in mente, lontano dalla strada in mezzo.
in ciò che non si dice ma rimane. Ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ma ti prego com'eri prima, con la faccia da bambina. Ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ti vorrei, ma ti prego com'era prima, con la faccia di chi sta in fila e distratto aspetta il turno, pensando che poi tanto arriva.
E rieccoci qua, bentornati in diretta dopo questo bellissimo pezzo di Ultimo. Allora, stiamo parlando di tornare a valorizzare le biodiversità a livello locale. Lo stiamo facendo con l'architetto Pietro Gellona e con Martina Sala. Allora, parlavamo appunto di questo progetto con 300 bambini delle scuole di Moltrasio e Maslianico, che verranno educati tramite appunto delle attività a questi concetti importantissimi che citavamo prima. Allora, però una curiosità che viene a noi di Green Café è come è stata recepita dagli insegnanti questa iniziativa, cioè cosa ne pensano, architetto?
Allora, devo dire che ieri ho fatto la prima consegna di semi a Maslianico e in effetti c'era un grande entusiasmo da parte delle maestre, ma anche si vedeva al di là della mascherina una sorta di terrore, perché erano un po' spaventate di questa che sembrerebbe un po' un'operazione complicata. Ho cercato di rassicurarle e credo che comunque sia solo un fatto di non poterci neanche confrontare di persone in questa fase, quindi tutta la comunicazione è andata sui social network piuttosto che appunto WhatsApp o qualche chiamata di persona. Il fatto di non poterci incontrare fisicamente e spiegare le cose in maniera semplice magari rende certo tutto un po' più complicato, però sembra ci sia grande entusiasmo, insomma. Vedremo poi i risultati già penso a partire da un mese con i primi semini che spuntano.
Tra l'altro è interessante proprio sentire dalle sue parole, Pietro, come ci sia entusiasmo ma anche un po' di paura per un'attività che in realtà dovrebbe essere semplicissima. Forse questo è anche un po' colpa, mi permetta il termine, del fatto che l'educazione ambientale magari a scuola resta un po' solo all'interno delle lezioni di scienze. Però ecco, mi ricordo quando andavo a scuola io alle scuole medie che c'erano dei laboratori di botanica dove ci facevano vedere tutte le foglie, come piantare i vari semi eccetera, però forse è un po' scomparsa questa materia, diciamo, all'interno delle scuole, questa disciplina. Forse questa è davvero l'occasione per riportare l'educazione ambientale a partire veramente da una cosa semplice come mettere le mani nella terra, che forse non fanno più i bambini come una volta.
Sì, sono assolutamente d'accordo, ma questo secondo me è un problema strutturale a livello educativo nazionale, dove si dà molto spazio alla teoria e poco alla pratica. Siamo molto forti anche all'estero quando a livello culturale, poi quando si tratta di fare le cose in maniera pratica non tutti siamo così brillanti. Sì, nelle classi spesso si facevano quei anch'io ricordo, si facevano germogliare le lenticchie, che era un classico, però ovviamente in questo caso stiamo facendo anche una scelta botanica di riprodurre delle specie che hanno un interesse a livello territoriale, che sarebbero spontanee, ma ormai sono quasi scomparse, insomma.
Certo, quindi anche un'educazione dei ragazzi rispetto a quello che è l'ambiente, il territorio che li circonda e in cui vivono.
Decisamente sì.
Tra l'altro ricordiamo, oltre che valorizzare le biodiversità a livello locale, stiamo anche andando appunto facendo riprodurre degli alberi, stiamo anche andando a compensare le emissioni di CO2, che è un altro aspetto importantissimo che non bisogna trascurare. Martina, come cooperativa, voi invece avete già attivato o avete volontà di attivare in futuro altri progetti green?
Allora, innanzitutto abbiamo da portare a termine questa esperienza di Vivi Cernobbio Green, che andrà a conclusione a giugno grazie alla proroga che Fondazione Comasca ci ha concesso, un po' a causa dell'anno che abbiamo trascorso. Insomma, si potrà proseguire fino a giugno con le attività e speriamo di poter recuperare anche parti di iniziative che purtroppo sono andate un po' a monte, no? Abbiamo da concludere la realizzazione di una mappa di comunità che vuole essere un po' al servizio delle associazioni del territorio che si occupano di ambiente ma anche di altro in generale, per promuovere un po' il collegamento con le famiglie e i ragazzi che vogliono vivere il territorio. E speriamo anche nella possibilità di recuperare un'iniziativa che doveva svolgersi a ottobre scorso, anche quella già riprogrammata dalla primavera precedente, purtroppo è stata bloccata nella settimana prima del suo svolgimento dal secondo lockdown che è intervenuto poi ottobre scorso, ed era la giornata di pulizia, insomma, del territorio di Cernobbio, che avevamo intitolato Vivi Cernobbio Pulita, ma che avevamo organizzato in collaborazione con moltissime realtà del luogo, nel senso che c'erano una quindicina di realtà e molti anche iscritti, avevamo già raccolto le iscrizioni col forum, c'erano bambini, famiglie, associazioni che sarebbero intervenute, erano stati individuati 4 percorsi di pulizia del territorio, ognuno guidato da alcuni volontari di questa iniziativa, e c'era anche la disponibilità di alcuni commercianti del territorio che mettevano a disposizione il sacchettino della merenda. Insomma, era tutto pronto, ma purtroppo ci siamo trovati a doverla congelare, ed è un'iniziativa che teniamo un po' lì già bella preconfezionata da poter rimettere in campo, speriamo il prima possibile, appena sarà, insomma, consentito un po' rimettere in pista queste iniziative che per quanto riguarda la cooperativa possiamo dire che il lavoro green sul tema ambientale, oltre a essere un fine di cui riconosciamo il valore, è anche il mezzo con cui raggiungere un po' le finalità ultime del nostro operato più sociale, che è quello di favorire appunto il lavoro di comunità e un po' di vita e cittadinanza attiva proprio nel territorio su cui ci muoviamo. Quindi ad oggi l'obiettivo è portare a termine queste iniziative, ma anche accompagnare, se la rete delle realtà locali lo vorranno, la nascita di nuove iniziative successive, nuove progettazioni su cui sicuramente riconosciamo il valore, ecco.
Ecco, quindi insomma delle bellissime iniziative che insieme portate avanti come rete, è bello vedere davvero quanti enti, quante realtà siano coinvolte in tutti questi progetti, per cui speriamo davvero che anche con la pandemia si possa andare verso una risoluzione del tutto a livello sanitario e si possano veramente avviare al 100% questi progetti, perché davvero rappresentano una ricchezza anche per il nostro territorio. Ecco, tra l'altro...
Guarda, questo, sì. Mi scusi, volevo ringraziare anche Tatiana e Sofia che sono le giovani operatrici che hanno poi cucito un po' questa rete di contatti con le varie realtà del territorio che stamattina non potevano intervenire, ma che insomma hanno aiutato anche nel mettere in pista un'iniziativa di questo genere, e speriamo insomma possa arrivare a realizzazione poi.
Beh, le ringraziamo, anche noi ci uniamo appunto ai ringraziamenti, e tra l'altro è importante notare un'altra cosa, come queste iniziative siano importanti direttamente sul territorio, perché ovviamente ripulire le aree e pensare al proprio territorio è importante, ma siano importanti soprattutto dal punto di vista culturale, perché educano le persone a degli atteggiamenti che forse fino ad oggi avevamo un pochino dimenticato.
Ecco, tra l'altro, ricordando appunto il coinvolgimento di scuole, associazioni, enti, diamo magari qualche riferimento, qualora ci fossero all'ascolto appunto degli enti o degli istituti interessati a partecipare a questa iniziativa o comunque a prendere parte anche a progetti futuri. Pietro, può dare qualche riferimento per chi vuole contattarvi, e anche Martino, ovviamente?
Sì, volentieri. Allora, potete contattare il Giardino della Valle via mail, attraverso l'indirizzo info@ilgiardinodellavalle.it, oppure sui nostri social scrivendoci direttamente, che sono Facebook, la nostra pagina Facebook e la pagina Instagram. Anch'io volevo soltanto brevemente approfittare, mi sentite?
Sì, la sentiamo.
Ah, ok. Per ringraziare i volontari dell'associazione che fanno un lavoro incredibile per mantenere il giardino, e anche se voleste, come si dice, far parte dell'associazione e darci una mano come volontari, i canali per contattarci sono sempre gli stessi che ho appena detto, insomma.
Tra l'altro il giardino in questo momento ha riaperto per le visite, Pietro?
Il giardino ha riaperto questa settimana, perché a ottobre del 2020 c'è stato uno stratempo, chiamiamolo, un evento atmosferico imprevisto, che un po' su tutto il territorio sono caduti alberi molto grandi, soprattutto nella parte alta, e quindi al di là della pandemia è stato chiuso anche per questa emergenza, diciamo, ambientale che si è verificata. Il comune poi ci ha dato questa settimana la possibilità di riaprire, perché i lavori per riaprire i percorsi sono stati completati nel frattempo.
Ecco, quindi chiunque fosse interessato anche a visitare proprio il giardino può farlo in questo momento.
Certo, il giardino è sempre aperto, nel senso che non ha orari di apertura o chiusura, e anche l'ingresso ovviamente è libero, è un giardino pubblico.
Bene, quindi direi, visto che andiamo incontro a un weekend, sembra appunto soleggiato, di goderci, ecco, questa oasi meravigliosa, appunto sapendo cosa c'è dietro, il grosso lavoro di chi tutti i giorni, quotidianamente, pensa a preservare questi posti per poi appunto dare a noi la possibilità di goderceli. Martina, ecco, non so, vuole aggiungere l'ultima cosa?
Niente, io l'augurio che faccio è di poter proseguire in questa direzione, nella collaborazione attiva tra le realtà del territorio che hanno a cuore, insomma, l'ambiente e la cura del posto in cui si vive, e credo che ci sia tutta la possibilità di andare avanti a farlo, a partire dalle nuove generazioni con questo laboratorio, ma portandosi dietro anche i grandi, nel senso che sappiamo l'importanza poi di risensibilizzare anche le famiglie, gli adulti, attraverso la voce fresca e entusiasta dei bambini. Quindi questo è quello che auspico anche per gli sviluppi di altri progetti futuri.
Ecco, quindi l'augurio è veramente che questi progetti che partono dal basso, possiamo dire, dal territorio, possano coinvolgere davvero tutte le fasce di età e tutte le generazioni, per avere sempre più cura del nostro ambiente, che, insomma, lo ripetiamo sempre, ci vuole un'attenzione maggiore in questo momento in cui ci stiamo rendendo conto che davvero ci sono tante problematiche a livello ambientale. Forse il coronavirus da una parte ci ha anche fatto rendere conto della necessità di curare maggiormente l'ambiente. Ecco, quindi ringraziamo, direi, Pietro Gellona, presidente dell'Associazione Giardino della Valle, e Martina Sala, ricordiamo, rappresentante per la cooperativa sociale Lavoro e Solidarietà, per essere stati qui in collegamento con noi, averci spiegato questi bellissimi progetti che coinvolgono il territorio a pochissimi passi da Como.
Grazie a voi.
Grazie Tania, grazie Massimo. Speriamo appunto di continuare in questa impresa di conservazione del territorio.
Bene, e col motto più volte citato "There is no planet B", noi vi rimandiamo a settimana prossima con un'altra puntata di Green Café.
Ciao a tutti!
Ciao!